Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Se avevo letto già negli anni 70, quando era stato pubblicato in Italia per la prima volta, un bellissimo romanzo non molto lungo di William Hopkinson che si intitola Naufragio nell'ignoto, che è un po' il capolavoro di questo genere. Lì un vascello si perde, inizia la navigazione nel mare normale, ma dopo che una fitta nebbia è calata su questo oceano, si avventura in acque che sono sempre più sconosciute allo stesso equipaggio, ai navigatori, eccetera, e che in effetti veniamo poco a poco a renderci conto si trova in un'altra dimensione, non è più la Terra. Attraverso il mare e attraverso questa nebbia che occulta tutto, il Glencarrig, questo è il nome del vascello, è passato altrove. La bellezza del libro, che dopo La casa sull'abisso a me sembra il più bello di Hodgson, questo autore inglese dei primi anni del Novecento, sta in questa indeterminatezza. Tutto quello che avviene intorno al Glencarrig è puro mistero. Non si sa dove sono, non si sa quale sarà il loro destino, e per giunta dal mare emergono anche residui, relitti, creature spaventose. Quindi è una deriva nell'ignoto vero e proprio. E ricordo anche che proprio l'uscita di questo romanzo ha fatto nascere anche in Italia l'attenzione per questo sottogenere. Il romanzo era preceduto da un saggio di Gianfranco De Turris e Sebastiano Fusco, che credo sia contenuto anche nella loro recente raccolta di stampe di questi saggi, Le meraviglie dell'impossibile, e il saggio si intitolava Il mare e i suoi simboli nella letteratura fantastica. Forse addirittura non era specificato nella letteratura fantastica, era detto il mare e i suoi simboli, perché, adesso a parte la battuta che ho fatto all'inizio sull'orrore marinaro, che può o non può interessare come sottogenere in sé, però il mare è stato per secoli, per millenni, il posto del viaggio per antonomasia, per eccellenza. Dove si viaggia? Sul mare. Certamente si viaggia anche sulla terraferma, ma attraverso il mare si raggiungono le terre più lontane. E quindi questo vi fa capire come fin dall'inizio della letteratura e delle arti il mare sia stato al centro di tutta una serie di speculazioni e di fantasie, oltre che di naturalmente studi geografici, eccetera, ma per lungo tempo gli studi geografici, le autentiche navigazioni e le fantasie sono andate di pari passo. Se noi leggiamo le storie di Erodoto, oppure se noi leggiamo le cronache dei navigatori dell'antichità, ma anche del Medioevo, ci rendiamo conto che il mare è veramente stato l'oggetto della forse più grande sfida dell'umanità verso l'ignoto, ma dell'ambiente che la circondava, insomma, ecco. Mentre sulla terraferma ci si poteva spingere, sì, anche a notevoli distanze, ma non distanze enormi, attraverso il mare si potevano colmare distanze enormi. Pensate soltanto a quello che hanno fatto gli antichi greci quando la loro madrepatria si sono trasferiti nel sud d'Italia, nelle isole, per fondarvi di fatto una nuova Grecia, addirittura una Grecia più grande di quella originale, l'hanno chiamata infatti Magna Grecia, e tutto questo era possibile attraverso il mare, evidentemente. Quindi il mare come ignoto, ma anche come trasmissione della civiltà. Tornando al nostro tema della letteratura fantastica, una volta nata questa, diciamo così, una volta scoperta anche da noi in Italia questa vena marinara della letteratura fantastica, si sono pubblicate anche delle raccolte con questo titolo. A un certo punto ricordo che nella collana dei 1000 lire della Newton Compton era uscita una raccoltina di Hodgson intitolata proprio L'orrore nel mare, e su questo si è tornato a insistere per parecchio tempo. Fanucci tradusse poi un altro libro di Hodgson che a me piace meno, comunque sempre attinente all'argomento, che si intitola I pirati fantasma, che è una storia appunto di pirateria, però portata avanti, anzi qualcuno dice addirittura che questa sia la base dei film adesso tanto in voga, Pirati dei Caraibi, eccetera. Altri dicono invece, più giustamente, che l'origine è quella dei romanzi di Tim Powers, che ha dato lo spunto a questa interminabile saga. Dopo la traduzione dei Pirati Fantasma di Hodgson, ormai la tradizione era consolidata. Io però vorrei ricordare, prima che veramente ci buttino fuori, un altro romanzo di orrore marino ma fantascientifico. Un romanzetto che a me è sempre piaciuto molto, che ha un autore illustre, John Brunner, ma che è completamente diverso dai John Brunner a cui siamo abituati dalla fantascienza, dalla sua fantascienza più impegnativa. Questo libretto, che è stato libretto perché è un romanzo veramente corto, che è stato tradotto da Urania all'epoca della gestione di Fruttero Lucentini con il titolo di Abominazione Atlantica, che è identico al titolo originale di Atlantic Abomination, era bello fin dalla copertina, in cui Tole aveva illustrato un mostro gigantesco e colossale che aborda una nave. Ma la caratteristica di questo mostro, che noi vediamo di schiena, è di avere proprio una spina dorsale deforme. Non ci fa vedere la faccia, il viso, non ci fa vedere dei denti o dei tentacoli, ma la schiena orrendamente bitorzoluta, semplicemente perché ha la spina dorsale molto sporgente, insomma. Ecco, vediamo così questa... sotto questa promettente copertina si apriva appunto un classico romanzo dell'ignoto, un romanzo che probabilmente Brunner avrà scritto anche per ragioni alimentari o comunque per variare su un tema, ma a me pare sempre, passo sempre, continua a sembrarmi un esempio ottimo di questa mostruosità che sale dal fondo e che forse ricorda un po' un altro libro, probabilmente più famoso, quello di John Wyndham, che si chiama Il risveglio dell'abisso, e che in fondo è su un tema analogo. Sono due variazioni sul tema del Kraken, la mostruosità sottomarina della mitologia nordica, anche se nel caso di Brunner non ci troviamo di fronte a un mostro dalla forma del Kraken, ma a un mostro antropoide, ma comunque la matrice è quella. Quindi queste storie dell'inquietudine che nasce dal mare e dell'ignoto che il mare rappresenta trovano la loro giustificazione proprio nel fatto che fino a tempi recentissimi, al XX secolo in pratica, il mare è stata la sfera per eccellenza dell'avventura, del viaggio e della scoperta anche. Giorni fa in America si dibatteva se fosse ancora il caso di festeggiare la scoperta da parte di Cristoforo Colombo, cosa che può far sorridere come dibattito, ma comunque di fatto rimane vero che il mare ha aperto le porte a nuovi mondi che sono stati solcati non soltanto certamente dagli europei, ma dagli europei nella maniera più, ma se vogliamo usare questa parola, fruttuosa per l'avvenire, oppure nefasta per quelli che ne hanno, ma voglio dire, tanto nelle Americhe quanto in Oriente sono stati gli europei a spingersi, non gli orientali a venire qua, o tantomeno i Pelle Rossa a venire qua, che non ne avrebbero avuto né l'intenzione né i mezzi. Quindi, a pensarci bene, questa tematica che può sembrare un po' far-fetched, cioè insomma ridondante, eccessiva, persino bizzarra, giustamente bizzarra, all'interno del fantastico, dell'orrore che nasce dal mare, non è altro che un aggiornamento in chiave weird, in chiave fantastica, del grande tema delle avventure per mare, che sono state per la letteratura un vero e proprio pane e vino. Ricordiamoci che fin dalle lontane immagini omeriche, quella famosa del mare colore del vino, che può sembrare azzardata ma non lo è, perché effettivamente ci sono regioni della terra in cui le alghe o i fondali fanno sembrare il mare viola, di un viola cupo, proprio come è il vino. Il mare dunque è sempre stato l'elemento che ha attratto la curiosità e poi che ha spinto la necessità di essere attraversato, e alcune delle più importanti conquiste della tecnologia umana sono legate proprio alla necessità di navigare il mare. Non è dell'orrore, ma è senz'altro rientrante nel genere del weird marino, il famosissimo 20.000 leghe sotto i mari di Verne, che approfitta dell'invenzione del sottomarino Nautilus per popolare poi i suoi fondali di creature spettacolari e anche di rovine inquietanti. Si pensa forse addirittura alle rovine dell'Atlantide. Se andassimo a esplorare, come faremo in breve questo pomeriggio, nel primo pomeriggio, anche il tema di Atlantide, lo volessimo annettere non tanto all'orrore marino ma al mistero del mare semplicemente tout court, allora apriremmo veramente delle cataratte, perché la letteratura sull'Atlantide, sia nel campo del weird sia nel campo dell'avventura pura, è sconfinata. E quindi la fantascienza non ha fatto altro che riprendere, tra l'altro anche con alcuni ottimi romanzi marini, non dell'orrore, ma per esempio pensate ai romanzi di Arthur Clarke sul futuro della colonizzazione degli oceani. La fantascienza ha ripreso questa cosa, o ambientando alcune avventure proprio nel mare, a volte anche sui mari di altri pianeti, oppure portando tutto quello che è l'esperienza della letteratura marinaresca e degli orrori marinareschi, già che ci siamo, nello spazio. Se uno volesse annettere un esemplare fantascientifico classico al tema dell'orrore marino, lì orrore spaziale, Crociera nell'infinito di Van Vogt, da cui alcuni dicono, e Van Vogt stesso diceva, tant'è che tentò una causa, sarebbe nata l'idea di Alien, il primo film della serie di Ridley Scott. Ci sono stati altri autori meno interessati all'aspetto orribile. Van Vogt invece ha tenuto alta la bandiera dell'horror in questa sua famosa space opera. Altri autori come Leinster, soprattutto Murray Leinster, che hanno scritto dei deliziosi romanzetti di avventura spaziale ricalcati sui classici dell'avventura marinaresca. Ad esempio Il pianeta del tesoro, che è l'isola del tesoro trasportato nello spazio, e così altri. Infine, ultima cosa, diversi racconti di Lovecraft sono a base di apparizioni che sorgono dal mare, come Dagon, come il richiamo di Cthulhu, e nel mare lui colloca la città ciclopica dei grandi antichi, Reliek, se si pronuncia così, in cui dormirebbe appunto questo grande Cthulhu, sognando, tra l'altro aggiunge, dorme, sogna e sta lì, finché non si sa bene perché un giorno, soltanto per un giorno, affiora dall'Oceano Pacifico davanti allo spettatore esterrefatto di questo avvenimento. E quindi se ci sono domande o se volete sentire altre cose, io posso andare avanti, dipende da... sembra che non ci mandino ancora via. Se ci sono delle osservazioni che volete fare sul tema del mare, dei pirati fantasma, di Hodgson, di Lovecraft, di Van Vogt, del cinema. Il cinema ha sfruttato molto il tema dell'orrore dal mare, con Lo Squalo per esempio. Lo Squalo è un film del tutto naturalistico da una parte, del tutto visionario dall'altra, perché metteva in scena uno squalo gigantesco, estremamente sanguinario e che diventava quasi simbolico. D'altra parte non si può parlare di Moby Dick come se fosse uno squalo, ma perché è una balena, ma anche Moby Dick è un essere trascendente, un po' come Lo Squalo di Spielberg, non è esattamente la semplice balena di un romanzo di avventure. E anzi, tra l'altro, porta alla rovina, o meglio, il comandante della nave, il capitano Ahab, arriva alla rovina proprio per la sua ossessione di battersi con questo mostro bianco che è la balena. Quindi da un inizio del nostro breve discorso, che sembrava poco promettere, cioè sembrava quasi doversi scavare con la forza una nicchia, un anfratto nel mare magnum, appunto, mare magnum della narrativa fantastica, invece poi abbiamo visto quali e quanti addentellati ci sono con l'esperienza dell'umanità e anche con la narrativa in generale, insomma, al di là di quello che è il fantastico. E poi in alcuni casi, come quello di Moby Dick, dello squalo, siamo alla linea di confine col fantastico, perché ripeto, nessuno dei due testi, o meglio del film e del romanzo di Melville, è esattamente un romanzo realistico, assolutamente non è così. Io spero che non si esaurirà qui la nostra, diciamo così, sete di mistero. Il mare adesso, oggi nel XXI secolo, pone tutta una serie di interrogativi, perché sicuramente in futuro verrà sfruttato per ragioni alimentari o comunque di sopravvivenza, ambientali, eccetera. Molti predicono che non certo gli oceani, ma per esempio il mar Mediterraneo, su cui noi ci affacciamo con tanta parte del paese, è probabilmente destinato a una fine precoce, a causa non tanto dei cambiamenti climatici e non solo, ma a causa dell'inquinamento e della progressiva impoverimento dell'area mediterranea in cui noi viviamo. E quindi potrebbe darsi che un giorno il Mediterraneo, che come si è formato, si trasformi in un deserto. Queste sono tutte ipotesi future, ma credo che ci sia spazio per la fantascienza e anche per il fantastico per continuare a occuparsi ancora di mare. E io ricordo che, ecco, l'unica esperienza mia personale, che vi ripeto non sono un marinaretto, però che ricordo di aver fatto sicuramente, quando abitavo a Trieste, per una serie di anni sono vissuto là, d'estate, avendo molto tempo libero negli anni dell'università, andavo a sedermi a cavalcioni del Molo Audace, che è quello storico molo che esce dal centro cittadino e corre così nell'Adriatico, nell'Alto Adriatico. E là, spesso leggendo un libro di fantascienza, guardavo il mare davanti a me, immaginandomi, molto prosaicamente vi dirò, che a un certo punto verso l'orizzonte le acque si aprissero e venisse fuori, io pensavo, una creatura tipo Gorgo o lo stesso Godzilla, insomma questi mostri del cinema. Era piacevole farlo, e tra l'altro devo dire che, imbevuto com'ero a quell'epoca, molti anni fa, di queste cose, la faccenda non mi sembrava né del tutto impossibile, né del tutto, non mi ponevo il problema. Questo mare davanti significava che qualcosa sarebbe emerso. Come noi sappiamo, il mare è uno dei fondamentali simboli dell'inconscio, e quindi dal mare emerge quello che noi non è che ignoriamo soltanto, ma non sappiamo di sapere. Forse questa è la caratteristica più curiosa dell'ignoto, che insieme a tanti prodigi e scoperte in assoluto, fa emergere anche, e questo può valere anche per lo spazio, cose che noi neanche sappiamo di sapere, che abbiamo rimosse, che forse si sanno a livello di inconscio collettivo, della razza o addirittura del pianeta. E quella sarebbe sicuramente una sorpresa affascinante. Cosa emergerà dall'ignoto la prossima volta? Penso che su questa domanda possiamo fermarci per il momento. Ripeto, se non ci sono domande da parte
vostra. Una domanda.
Prego.
Sul tema di Mare e Lovecraft, secondo lei perché dal 1926 in poi Lovecraft parzialmente cessa di interessarsi al mare e si sposta più sul New England, sul Vermont? Cosa succede?
Io credo che lui il mare lo avesse già terrorizzato nel 1917, quando aveva fatto emergere Dagon. Lovecraft si sa che non era un amico del mare, per esempio detestava i frutti di mare, il pesce, queste cose qui non gli piacevano, e aveva poi questa vera e propria idiosincrasia per i polipi, per le creature tentacolari. Quindi non credo che sia stato soltanto nel 1926. Una persona come lui, che si attaccava a qualunque cosa che gli desse disagio, cioè quasi tutto, per trarne motivo di fantasie molto spinte, nel mare abbia trovato sicuramente un ingrediente gradito per farne la sede di, appunto, come dicevo prima, di qualcosa che non dovrebbe forse esserci completamente sconosciuto. Quando Cthulhu sorge dalle acque, noi veniamo a sapere che il suo culto si pratica da millenni, e quindi l'umanità, insomma, come anche veniamo a sapere dalla maschera di Innsmouth, eccetera, non è questa verginella che, ah Dio, arrivano i grandi antichi. È una vecchia collaboratrice dei grandi antichi, ha sacrificato a loro, si è unita a loro. La popolazione di Innsmouth non è altro che un ibrido nato dall'accoppiamento di esseri umani e ittici, e, anche se non pesci normali o tradizionali. Quindi io credo che non credo neanche che si sia ritirato dal mare, per la verità. Tant'è vero che uno degli ultimi racconti a cui lui ha collaborato, ma profondamente, e che ha profondamente sentito, L'oceano di notte di Barrow, di nuovo tira in ballo questa bella immagine dell'oceano come ricettacolo del sogno e come ricettacolo dell'inconscio, benché Lovecraft non abbia mai parlato in termini freudiani che avversava, ma comunque sicuramente nel mare sentiva la potenzialità del riaffioramento di quello che non è noto o che abbiamo dimenticato. Se non ci sono altre cose, possiamo...
Certo. Sono arrivato tardi, non so se hai citato il ritorno degli alieni nel mare. Sono un'abominazione atlantica.
Sì, Brunner, ho citato Amis, quello e un Wildan.
Sì. Ma forse lo so, l'abominazione atlantica erano alieni o erano anche loro?
Come?
So, l'abominazione atlantica, non ricordo, erano alieni o erano sorte di essere?
No, non erano alieni, antichi. Era questo essere gigantesco, sì. Che adesso non ricordo neanche io se fosse originario della Terra, dove era rimasto sepolto sotto il mare o no, ma non era presentato come un alieno fantastico.
Quello sono poteri mentali che governavano le persone, che si combattevano anche fra di loro, dominando eserciti nell'antichità.
Questo non mi pare proprio, era appunto un classico romanzo di terrore marinaro.
No, quello che viene in mente è che dal subconscio, questo sottofondo del mare, sono sempre creature orride, mentre in un'avventura spaziale vengono fuori anche altre tematiche. Dal mare molto spesso, pensa anche nella cinematografia degli anni Ottanta, creatura degli abissi, Leviathan, cioè queste mutazioni, forse anche sulla falsariga della cosa, di alien che hanno aperto. E anche adesso il mare non si vede, Sharknado, cioè arrivano queste...
Però nel mare c'è anche la balena di Pinocchio, che non è completamente... non è da buttare via, insomma, la balena di Pinocchio, se non altro, non se lo mangia, non lo digerisce, ospita prima Geppetto e poi anche Pinocchio all'interno della sua pancia, quindi quello è un esemplare di mostro marino non cattivissimo.
Perché la figura del mostro che emergeva ricordava molto
ricordava molto
più di Lovecraft, quindi mi interessava capire se fosse
si vedeva, come ho detto prima che tu entrassi, si vedeva questa spina dorsale del mostro, non si vedeva la faccia, e però mi pare che avesse le braccia, per cui non aveva tentacoli. Però
era un'interpretazione di Toole.
Era un'interpretazione di Toole sicuramente, ma gli avrà passato a quell'epoca, gli passavano anche degli estratti, tipo una pagina che si prestava facilmente all'illustrazione, quindi io credo che ci sia un brano nel libro, potremmo andare a controllare, in cui c'è questa emersione descritta.
Contributo, chiedo scusa, venendo qua, sto leggendo un libro di Eliade, Merce Eliade, ho preso un capitolo a caso, lui fa notare come nelle mitologie più antiche il mito cosmologico nel coso è la lotta fra un dio del cielo e un mostro del mare, e il mostro del mare è sempre cattivo, e la creazione del mondo solo deriva dalla sconfitta di un mostro del mare, e addirittura Sono penato, scusa. All'inizio della Bibbia, quando c'è la creazione, l'inizio dice la separazione delle acque di sotto dalle acque di sopra, come se fosse un luogo degli uomini, che sono le acque di sopra, quelle delle acque sono cose brutte. E il diluvio invece è il rimischiamento delle acque di sotto con le acque di sopra. Addirittura, a leggere la Bibbia letteralmente, il diluvio non è una pioggia, ma sono acque che sgorgono dal basso, come fosse un'alluvione che
un maremoto.
Il mostro marino in realtà è una sorta di, come dici tu, un archetipo. Comunque perlomeno molto molto vecchio.
Sì, no, ma senz'altro è così.
Grazie. Per caso l'ho detto bene.
Infatti.
Jung poi è la mamma. Il mostro che viene fuori da sotto è il drago che divora le acque, quindi la madre.
Salve, grazie. Volevo dare anche il mio contributo, diciamo così, di attualizzazione, perché durante l'amministrazione Obama la NASA aveva lanciato un programma solo in fase di progetto di esplorazione di corpi del sistema solare che si chiama Ocean Worlds, cioè i mondi oceano, perché si ritiene che in alcuni posti del sistema solare, in particolare la luna di Giove Europa, la luna di Nettuno Tritone, la luna di Saturno Titano e Encelado, sotto, diciamo, i ghiacci superficiali possono trovarsi appunto degli oceani di acqua allo stato liquido, considerata sostanza fondamentale per la vita come la conosciamo, se sia una vita abominevole o quello, non lo so. Ecco. Adesso con l'amministrazione Trump questo progetto è in forse, anzi di la verità lui ha fatto una proposta al Senato per cancellarlo completamente, poi in realtà è il Senato americano che deciderà riguardo, però volevo dire la fascinazione dei mari addirittura altrove continua nell'ambito assolutamente, diciamo, sì, più scientifico e tecnologico che conosciamo, che è quello dell'esplorazione dello spazio.
È vero, ti ringrazio.
Poi, non so se lì troveremo il subconscio di Trump sotto questo non lo so, però vedremo se ci arriveremo. Di Europa già Clark citato aveva in 2010 sì, disse sì, a due sì. Appunto previsto un futuro di mondo nuovo.
È vero.
Anche Solaris di Stanislav Lem è un mondo d'acqua, un mondo senziente.
Solaris è un oceano veramente sbalorditivo, da cui non vengono fuori mostri, ma viene fuori qualcosa di veramente inquietante, che sono le creazioni degli scienziati. C'è da chiedersi se invece di una stazione spaziale terrestre ci fosse stata una stazione spaziale aliena, come si dice, intorno a Solaris, cosa sarebbe venuto fuori da quell'oceano? Non lo sappiamo, magari si potrebbe fare un Solaris trash su questo tema in futuro.
Solaris nado.
Bene, allora possiamo considerare chiuso. Io vi ringrazio. Grazie.
Sono il vostro M e vi porto un messaggio sociale. Voi fantascientifichini potete aiutarci a partecipare per la prima volta ai Macchia Nera Internet Awards. Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli su come si vota. Votate e rendeteci fieri di voi, altrimenti vi scateno contro il rutto atomico di Godzilla, capito? Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. but nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.